tragica testimonianza di una donna violentata che racconta minuto dopo minuto quello che sta subendo, violenza di gruppo, quello di cui parlava Dario prima, un pezzo agghiacciante che non ha bisogno di molte parole, altro che di essere ascoltato soprattutto da parte dei giovani. Cielo, stelle, cuore, amore e amore, occhi e noci, uno solo piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani che le mie fortemente girandomene all'incontrario, la sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello. La parola di Dio, che confusione, come sono salita su questo cammino. Sono venuta io da solo, muovendo i piedi uno dietro l'altro, dietro la loro spinta mi hanno sollevato loro sollevandomi di peso. Non lo so, è il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare, è il dolore alla mano sinistra che sta diventando veramente insopportabile. Perché me la torcono tanto? Io non tento nessun movimento. Ora quello che mi tiene da dietro non ha chiuso sui ginocchi contro la mia schiena. Si è seduto comodo, mi tiene tra le sue gambe divaricate fortemente, come ho visto fare anni fa i bambini quando toglievano loro le colossine. L'unica immagine che mi venga in mente, perché la radio, perché non la abbassano? Forse perché non vedo. Oltre a quello che mi tiene da dietro ce ne sono altri tre. Mi sento carne. Accendono la sigaretta, fumano. Adesso, perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Non riesco a gridare, non riesco a piangere. Ho soltanto paura, sono terrorizzata. Quello che mi tiene da dietro non ha aumentato la sua stretta, ma lo sento in tutto il mio corpo con tutti i muscoli tesi, come ad essere pronto a tenermi più ferma. Uno dei tre si muove, viene qui, si ferma davanti ai miei piedi. L'altro si accuccia nel destro, l'altro alla mia sinistra, sono vicinissimi, aspirano profondamente le sigarette, vedo il rosso delle sigarette vicino alla mia faccia, ho paura, sta per succedere qualcosa, due sigarette dietro l'altra, aspirano profondamente, primo che si è mosso, si inginocchia fra le mie gambe divaricandomene, è un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro, infatti sui piedi si mettono sotto i miei a bloccarmi. Io perché mi aprono le gambe con sui pantaloni, mi sento a disagio, peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae qualcosa che in principio non riesco a capire, ma un tepore tenue, poi sempre più forte, fino a diventare insopportabile sul seno sinistro, una punta di bruciore. Deve disturbare con una lametta, mi tagliano il dorso, ci va a fondo, mi tagliano anche il reggiseno, mi tagliano anche la pelle, in superficie, nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi, una scarpa sola, una gamba sola. Ora uno. Thank you. una lettera con i lembi del mio bel tagliato, e mi infila dei pantaloni, solleva la cerniera, mi spaccano gli occhiali, mi infila la giacca e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere e se ne va. E chiudo la giacca sui semi scoperti. Adesso la parte mi sento male. Mi sento proprio male, nel senso che mi sento svenire, non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, inesplicate che mi sono preso il cervello, per lo schifo, per lo sperma che mi sento. Mi appoggio a un albero, mi fanno male anche i capelli, certo, me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo una mano sulla faccia sporca di sangue, sollevo il bavero della giacca e vado. Cammino non so per quanto tempo, non so dove andare, non so dove sbattere. A casa no, a casa no. Poi, senza quasi accorgermene, mi trovo all'improvviso davanti al palazzo della questura. Sto ferma, non so per quanto tempo, a guardarmi quell'ingresso, appoggiata al muro della casa di fronte, quel palazzo, la porta, il portone, la gente che va, la gente che viene, i poliziotti che entrano, i poliziotti che escono. Penso che questo dovrei subire, se dovessi entrare ora. Penso alle domande, penso ai mezzi sorrisi, penso e ci ripenso, poi mi decido.
Allora, buonasera a tutti, io sono Giulia Vetri, sono una giornalista del Quotidiano del Sud. Bene, insomma, dopo il monologo di Franca Nami, tanto basta, non ci sarebbe bisogno di aggiungere alcun tipo di considerazione sull'importanza della giornata d'oggi. Ringraziamo la CGIL comunque per questa occasione di confronto che ci ha voluto dare, ringraziamo il segretario Giuseppe Valentino, Ernesta Taverniti, che è stata l'anima e il motore di questa iniziativa. Bene, la data di oggi, come dicevo, devo parlare dopo il monologo di Franca Rami, crea un clamoroso senso di inferiorità, però proveremo a mantenere in mano le redini della serata. La data di oggi è una data da segnare con il circoletto rosso sul calendario. Io sono fra coloro i quali sono convinti che è importante quantomeno avere una giornata durante l'anno che ci induca alla riflessione, spinga ognuno di noi a pensare sul valore delle donne, il valore della diversità, il potere della violenza. La CGIL ha deciso, il più grande sindacato italiano, la CGIL Catanzaro, ha deciso di fare un'iniziativa oggi che sia un po' anticonvenzionale, insomma non staremo qua a darvi dati, non staremo qua a esporre teorie, faremo parlare storie di vita vera, storie di vita vissute, ognuna delle quali in qualche modo testimonianza del valore e del rispetto dell'altro. Poi daremo la parola a voi, ognuno farà le riflessioni, il nodo a fazzoletto come meglio crede. Qui accanto a me a discutere insieme a voi stasera ci sono Maria Bruno, che è componente della segreteria regionale della CGIL, lavora a Cosenza, segretario della FILCAMS CGIL. Poi abbiamo Maria Grazia Muri a nome dell'associazione Astarte, entrerò nei particolari di ognuno di loro man mano che passerò la parola, e poi abbiamo Marco Marchese, che è componente dell'osservatorio sulle pari opportunità, la parità all'interno della CGIL. Io farò una brevissima introduzione per raccontarvi una storia, appunto, una storia di donne coraggiose, di donne partigiane, di donne forti che sono riuscite a tramutare il dolore più grande nella loro più grande forza, cioè le nonne, le mamme di Plaza de Mayo. Me ne sono occupata per lavoro e però è diventata una storia a me particolarmente cara. Le nonne e le mamme di Plaza de Mayo sono un gruppo di donne che nel corso di una delle pagine più feroci del Novecento, ovvero la dittatura militare che si è consumata in Argentina dal 1976 al 1983, hanno interrotto la loro vita precedente e hanno iniziato una vita nuova. Hanno sposato una causa che era quella della ricerca dei propri figli desaparecidos, cioè ragazzi a volte neanche di 20 anni, rapiti in maniera ovviamente clandestina, rinchiusi in centri di detenzione, in campi di concentramento. Alcuni sono stati resi famosi da film bellissimi, parlo dell'ESMA, del Garage Olimpo, torturati e seviziati per mesi e alla fine uccisi, spesso e volentieri con i voli della morte, ovvero venivano caricati su aerei militari, narcotizzati e buttati vivi nell'oceano, nel Rio della Plata. Andavano e vanno alla ricerca dei figli desaparecidos e dei nipoti, perché era pratica ordinaria durante il regime Videla quello di sequestrare giovani donne incinta, venivano rinchiuse, torturate, fatte partorire e assistite dai loro stessi aguzzini e infine le donne venivano uccise e i bambini dati in adozione in maniera illegale a persone conniventi col regime. Bene, queste donne si sono raggruppate e messe insieme e hanno fondato una delle più grandi organizzazioni mondiali impegnate sul terreno dei diritti umanitari. Si chiamano Nonne e Mamme di Plaza de Mayo perché ogni giovedì dal 1976 ad oggi, ancora questa tradizione non si è interrotta, si riuniscono a Plaza de Mayo, dove c'è la Casa Rosada di Buenos Aires, sarebbe il nostro Quirinale, e in circolo fanno un giro tondo, si mettono in circolo e fanno un giro tondo con un fazzoletto bianco in testa che simboleggia i pannolini dei loro figli in fasce. Perché il giro tondo? Perché durante il regime loro non potevano fare alcun tipo di manifestazione, era severamente vietata, rischiavano la vita e quindi scenavano queste forme così di protesta civile. Non potevano riunirsi, quindi ogni riunione veniva mascherata da feste di compleanno, si riunivano con le torte e le candeline, con i cappellini in testa o fingevano picnic. Bene, loro oggi hanno portato avanti non soltanto una campagna di sensibilizzazione e di resistenza nei confronti appunto dei crimini perpetrati dal regime, ma sono riusciti a recuperare i niños, i nipoti. Soltanto qualche giorno fa è stato recuperato il 118esimo, gli è stata restituita l'identità. Io, come dire, passerò la parola agli altri leggendovi due passaggi di due dichiarazioni di Estela Carlotto, che è la presidente delle Nonne di Plaza de Mayo, fra l'altro di origine italiana. Non sto qua a dirvi quanti calabresi sono rimasti vittime della dittatura Videla, quante donne calabresi oggi sono nonne e mamme di Plaza de Mayo. Eravamo semplici casalinghe, la maggior parte di noi non aveva fatto niente al di fuori della propria casa. Io non sapevo nemmeno come prendere un autobus da sola, non ero abituata a uscire da casa senza mio marito. Quando i primi tempi sparivano le persone, sparivano i nostri figli, si cominciava a lavorare, a Plaza de Mayo c'erano uomini, donne, giovani, un po' di tutto. Nel nostro caso io sono potuta andare in pensione, ma mio marito doveva continuare a lavorare per mantenere la casa. Lui mi aspettava, mi appoggiava, ha pazienza, mi supportava e continua a supportarmi oggi. Ma c'è un'altra questione viscerale, quella di donna, di madre, che ci spinge a lasciare tutto e a fare il possibile per continuare a cercare. È altrettanto sicuro che molti uomini ne risentirono a livello di salute e morirono. La maggior parte di noi sono vedove. Però per i militari l'uomo era più pericoloso. Lasciate restare queste vecchie pazze, prima o poi smetteranno. Se avessero saputo che avremmo perseverato per sempre, ci avrebbero sequestrato e ucciso in maggior numero. Una delle mamme e nonne di Plaza de Mayo più famose è una calabrese, si chiama Angela Maria Ieta. È morta a 56 anni, è stata sequestrata davanti al marito, era originaria di Fuscaldo. È stata rinchiusa all'ESMA, torturata, violentata per mesi e e dopodiché narcotizzata e buttata nel Rio della Plata. Bene, non voglio farla lunga e vorrei portarvi subito in medias res e dare alle altre persone la possibilità di fornirci un'altra pennellata sul mondo delle donne, non solo, perché oggi può essere un'occasione parlare di parità, di rispetto, sono termini che possiamo declinare non soltanto al femminile, ma a più titoli. Io ora passo la parola a Maria Bruno, appunto, come vi ho detto, è stata a lungo segretaria della FILCAMS, che è il braccio della CGIL impegnato nel mondo dei servizi, del turismo. E a lei chiedo, insomma, sì che la CGIL adesso insomma, è un sindacato che fa delle parità, una ottima bandiera, io mi riferisco al segretario Camusso, ma anche a Vera Lamonica, che è una battagliera calabrese, di raccontarci appunto i volti e le storie delle donne che incrocia, cosa vuol dire essere sindacalista donna, quali sono le difficoltà, perché al di là della violenza, che è quella più atroce che raccontato Franca Rame, la violenza spesso e volentieri è anche quella più subdola, strisciante, che mette in difficoltà la donna sul posto di lavoro.
Buonasera a tutti, io sono stata felice di partecipare a questa iniziativa oggi, fra le tante che si sono fatte su tutto il territorio calabrese, accolto l'invito di Giuseppe, anche perché credo che sia importante e concordo pure io che non serva solo un giorno per far ricordare il ruolo della donna, ma sia importante che almeno ci sia un giorno in cui si discuta
sì, almeno uno
di queste cose, anche perché altre feste si sono trasformate, per cui questa credo che avendo risuono internazionale e proprio perché si parla di coraggio delle donne, lei ne ha ricordato solo alcune, ma basta aprire oggi qualunque sito per trovare donne coraggiose che per motivi differenti combattono battaglie. Ma io vorrei dire che le donne non sono solo quelle che combattono sicuramente, che hanno una visione e che meritano la nostra stima e il nostro rispetto, perché tante cose che noi abbiamo avuto le abbiamo avuto grazie a quelle donne che hanno creduto e hanno lottato che ci potesse essere davvero la parità. Però io credo che tutte le donne siano coraggiose, perché io ho fatto per 30 anni la segretaria della FILCAMS, se l'ho fatta da donna e l'ho fatta da mamma. Io sono andata in sindacato quando mia figlia aveva un anno, con due colleghi uomini che non capivano che io avevo la bimba, che dovevo andarla a prendere a scuola, che usciva da scuola, che l'ho cresciuta purtroppo non con il supporto delle famiglie, come spesso nelle zone meridionali succede, perché i miei familiari lavoravano e quindi non potevano sopportare. E quindi fare questo ruolo, quindi impegnarsi nel sindacato ed essere una mamma, era estremamente difficile, perché far capire ai colleghi che le riunioni dovevano avere vari contenuti, che dovevano essere convocate conciliando, consentendomi di conciliare il ruolo di vita di mamma, vi devo dire che questa battaglia non l'ho vinta, anche se non mi sono arresa, nel senso che purtroppo ho dovuto io adeguare i miei orari a quello che erano i contesti e le situazioni, però io continuo ancora a lottare e ritengo che questo non era un motivo per cui avrei dovuto lasciare il motivo per cui mi sono dedicata alle organizzazioni sindacali. Ma a prescindere dalla mia storia, io ho seguito un settore per anni che era prettamente femminile, dove il problema era, sì, questa è la storia cruenta, è chiaro che la violenza fisica sulle donne è una delle cose che colpisce di più, ma vi posso assicurare che ci sono tante forme di violenza, che non è solo quella fisica, ma è violenza psicologica, violenza che si ha nelle mura domestiche, violenza che si ha sul posto di lavoro, e vi sembrerà strano, anche fare carriera si subisce violenza, perché la carriera che fa una donna non è uguale alla carriera che fa un uomo. E il modo per cui una donna tiene carriera, spesso, e la dico con estremo malincuore, non si ha nemmeno solidarietà da altre donne, perché essere giottonata sono proprio le stesse donne. E questa è la tristezza che io oggi voglio rappresentare. Poi è chiaro che la CGIL è una grande organizzazione, nel tempo forse più di altre ha saputo adeguarsi a quello che è il contesto, nel senso io da quasi un anno faccio il ruolo di segretario regionale con ruoli e con impegni sicuramente istituzionali difficili, ma mi hanno consentito anche di conciliare per quello che è possibile, visto che vivo a Cosenza, quindi viaggio. Mi hanno anche offerto la possibilità di poter trasferire, ma muovere famiglie diventa un po' difficile in un contesto. però la CGIL sta cercando di non solo di equilibrare il ruolo, perché io credo che la visione anche dell'organizzazione sindacale vista dalla donna è completamente diversa che vista dalla prospettiva maschile. E quindi io credo che oggi, iniziative come oggi, vi annuncio che noi stiamo pensando come CGIL di fare proprio una giornata dedicata alla visione del mondo visto dagli occhi delle donne, perché non ci sono solo donne che lavorano in CGIL, nel sindacato, ma ci sono donne che lavorano nella polizia, io ho tante amiche che fanno servizio militare, che fanno i vigili del fuoco, dove mi dicono che anche il semplice banalità, andare in bagno in giorni particolari, è difficile per una che fa servizio sulla strada, perché si deve adeguare a condizioni disagiate, e anche quelle sono condizioni che mettono in disagio la possibilità di spendersi, di promuovere. Quindi giusto, ben venga queste discussioni, e che si creano sempre più condizioni che consentano alla donna non solo di dedicarsi alla propria realizzazione, quindi alle proprie prospettive, ma che si creano contesti. Una cosa che voglio dire è che noi abbiamo legiferato tanto negli ultimi anni, perché la legiferazione in termini di tutela alla donna si risale nell'ultimo triennio, perché parliamo 2013-2014, se pensate che per far vedere la convenzione di Istanbul ci sono venuti 4 anni, dal 2011 che è andata in vigore, l'abbiamo solo varata nel 2014, quindi l'abbiamo resa attuabile. Io credo che sia una legislazione lenta, ma comunque qualcosa si è fatto. Ma il problema principale è che non ci sono i servizi, perché noi abbiamo fatto una convenzione che dice una cosa importante, non solo prende il tema delle donne, ma la guarda sotto un aspetto di vittima e di servizi associata a loro e alla loro famiglia. Noi abbiamo il problema in Regione del Sud di avere questo servizio, che spesso è dedicato solo ad associazioni, quindi so che c'è qui un'associazione, ma noi, perché io sono stata alla riunione degli assistenti sociali, è uno dei problemi che è una uno dei problemi, quindi penso che lascerò il tema a chi è più competente di me, ma uno dei problemi che ci hanno sollevato è che una grande maggioranza dei 400 comuni che sono a Cosenza non hanno strutture adeguate per un servizio sociosanitario, e questa è una battaglia che secondo me la CGIL deve contribuire insieme alle associazioni a fare, perché io credo che accanto alla discussione e al tema ci devono essere anche poi il seguito, che deve essere quello non solo legiferare, ma fare in modo che queste leggi, e fare in modo soprattutto che la Regione Calabria si adegui all'istituzione di servizi sociosanitari. La dottoressa lo so, perché io ho fatto lo stesso intervento, quindi non solo da donna ma anche da dirigente, e abbiamo dato la nostra piena collaborazione a fare in modo che questa cosa in Calabria si potesse realizzare.
Bene, ringraziamo Maria Bruno, che ci ha fornito una serie di spunti, sì, senza dubbio da condividere. Un mondo declinato al maschile mi pare che abbia un po' fallito su più fronti, insomma, sarebbe facilissimo fare un po' di retorica di questi tempi, insomma, ricordando le immagini di Parigi, ricordando quello che è successo oggi in Tunisia. Però, insomma, forse è il caso di provare a sperimentare un altro modello, un modello declinato al femminile. Maria Grazia Muri è qui oggi a nome dell'associazione Astarte. L'associazione Astarte è una no profit, è nata da un bel po' di anni ed opera attivamente sul terreno della difesa delle donne e dei soggetti disagiati. Ha un numero verde, insomma, ha messo in campo più tipi di iniziative, accoglie donne in difficoltà, soggetti fragili. Da lei vorrei che ci raccontasse quanto è difficile aiutare, supportare una donna che ha subito violenza, magari con il carico dei bambini minori, dei bambini, insomma, con lei, la diffusione del fenomeno anche nel nostro territorio. Che tipo di azioni servono per recuperare alla normalità una donna che ha subito un soprusso all'interno delle mura domestiche, diciamo il caso più da scuola, però non solo.
Buonasera a tutti, sono Maria Grazia Muri, la presidente dell'associazione Astarte, però mi presento anche come componente dell'ordine degli assistenti sociali della Calabria. Ecco dove che ci eravamo visti, non riuscivo a capire, però dopo ho collegato perfettamente, anche perché faccio parte della commissione politiche del lavoro all'interno dell'ordine, per cui stiamo appunto organizzando questa bella manifestazione, spero nel più breve tempo possibile, dobbiamo cercare di essere attive. e dopo vi dirò anche qualcosa in merito a questa tematica. Dunque, come presidente dell'associazione Start, vi posso dire che l'associazione nasce nel 2011, quindi non è proprio vecchiotta, insomma, anzi siamo abbastanza giovani come associazione, però diciamo che abbiamo deciso immediatamente, io insieme ai soci che inizialmente appunto eravamo i soci fondatori dell'associazione, di metterci subito in azione. Non doveva rimanere un'associazione messa lì su una carta pronta a chiedere finanziamenti, come avviene spesso e volentieri anche con associazioni fantasma che magari non ne conosciamo neanche l'esistenza perché magari non fanno nulla, però poi in tante situazioni vengono fuori. Ci siamo messe in azione in che modo? Volevamo farci conoscere. E quindi abbiamo pensato che l'unico modo per farci conoscere era quello di realizzare un progetto utile, quindi un progetto di utilità sociale, un progetto efficiente, e l'abbiamo potuto fare semplicemente perché abbiamo fatto una ricerca sul territorio. Quindi non è che non si tratta di decidere di fare un servizio oppure di aprire un centro, qualsiasi altra cosa, se prima non si conosce il territorio in cui si opera. Per cui facendo questa ricerca sociale ci siamo resi conto che comunque c'erano già dei servizi sia da parte di istituzioni pubbliche nonché private che si occupavano di violenza sulle donne. Però mancava un piccolo tassello, se così vogliamo dire, che era quello che dal nostro punto di vista era quello ed è quello più concreto, insomma. Non basta aprire uno sportello antiviolenza, stabilire dei giorni, degli orari e accettare la donna appunto in quei momenti. Io durante i convegni dico sempre, vi raccomando donne, fatevi picchiare in determinati orari in modo tale che ci possa essere qualcuno ad accogliervi, altrimenti poi è finita. E poi per tutto il resto la donna insomma si ritrova da sola anche quando chiama le forze dell'ordine, anche quando la donna va accompagnata, deve essere accompagnata in ospedale perché magari ha subito una violenza fisica, si ritrova da sola, a meno che non è un problema grave, allora a quel punto si chiama il 118, altrimenti la donna si reca da sola in ospedale, poi si reca anche alla questura per fare la denuncia, quindi questa è la procedura. E poi bisogna anche stare attenti a quelli che sono i giorni, perché se succede di sabato, ad esempio, oppure a Natale o a Pasqua, quindi nelle festività, capita che chiaramente non c'è nessuno, quindi ti dicono signora venga domani a fare la denuncia perché oggi non c'è nessuno e quindi non è possibile accoglierla. Allora tutto questo non si può sentire, lo trovo semplicemente assurdo. E quindi il nostro progetto nasce da questo, quindi intanto dare l'aiuto alle donne nel momento in cui lo richiedono e non quando fa comodo a noi. E purtroppo gli episodi di violenza avvengono soprattutto in determinati orari e soprattutto in determinati giorni per una serie di motivi. Quindi avviene o nelle festività o la sera, quando gli uffici sono chiusi. Perché? Perché spesso chi commette la violenza è una persona che comunque magari fa uso di alcol, fa uso di droga, o anche perché magari di sera c'è la possibilità e c'è più possibilità di stare insieme, quindi c'è più possibilità di litigare, perché magari il giorno si lavora, quindi non ci si vede e finisce lì. Ma quello che succede poi la sera a casa chiaramente diventa molto, molto difficile da raccontare. E quindi c'è l'intervento appunto delle forze dell'ordine, che con tutta la buona volontà che ci possono mettere, perché sicuramente ci sono delle persone veramente in gamba che fanno questo lavoro, però manca quella professionalità che va a caratterizzare determinate figure professionali, quali potrebbe essere la figura dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'avvocato, cioè sono tante le cose. Però, e quindi abbiamo creato questo progetto che è un progetto che va a supportare non solo le donne vittime di violenza, ma anche le forze dell'ordine. Per cui che cosa succede? Che nel momento in cui ci chiamano, noi interveniamo sul posto, quindi non è un telefono amico, non è il numero il 1522 che è il numero ufficiale antiviolenza, che chiaramente invito sempre comunque a fare perché è il numero ufficiale. È un numero di pronto intervento dove i nostri operatori specializzati si recano nel luogo dove avviene la violenza, che può essere tra le mura domestiche, può essere per strada, può essere ovunque. Ed è un supporto che diamo insieme alle forze dell'ordine. È chiaro che non è che ci improvvisiamo e cerchiamo di fare l'eroina, anche se diciamo che ci siamo trovati in situazioni abbastanza difficili da affrontare. Anche perché nel momento in cui la donna la chiama noi successivamente immediatamente facciamo il 113 o 112 e quindi si interviene con le forze dell'ordine. E chi interviene sono quelle figure professionali di cui vi parlavo prima, che abitualmente sono abituate a lavorare dietro un tavolo, dietro una scrivania. Bene, il nostro avvocato non lavora dietro una scrivania, perché il nostro avvocato si reca sul luogo. I nostri assistenti sociali, me compresa, sono tra le più attive, diciamo, nonostante tutto, cioè, sono la prima a muovermi, insomma. I nostri psicologi si recano sul luogo dove avviene la violenza e la donna non viene più lasciata. Questa è una delle motivazioni per cui attraverso il nostro progetto comunque abbiamo ottenuto dei risultati positivi. Strano che oggi non sia stato ancora detto, perché io da ieri che faccio convegni, ieri sono stata a Gioia Saionica, stamattina sono stata a Palmi, oggi sono qui, domani c'è il nostro convegno che terremo in sala del comune, dal titolo Non solo 25 novembre, e quindi mi ricollego a quello che avete detto voi, cioè proprio per far capire che non si deve parlare solo il 25 novembre, ma tutti i giorni. E durante tutti questi convegni la prima cosa, la cosa che più spesso viene detta è che le donne non denunciano. Quindi questo è un classico, ma anche se vediamo le pubblicità, diciamo i messaggi più diffusi sono denunciate, denunciate, denunciate. Sì, in effetti dovrebbero denunciare, però quello che dico io è che prima di denunciare dobbiamo essere in grado di garantire la tutela a queste donne. Io non posso dire a una donna denuncia sapendo che tanto non succederà assolutamente nulla, perché non succede assolutamente nulla. È vero, la convenzione di Istanbul, la legge sullo stalking, e si parla di tante cose, si parla di provvedimenti di urgenza, ma lo sappiamo quanto tempo ci vuole per fare un provvedimento d'urgenza, che passa come minimo un mese. Una donna che sente parlare di provvedimento d'urgenza pensa, allora adesso lo arrestano, ma non è assolutamente vero. Perché se non ci sono, se il colpevole non viene colto in flagranza, o se non ci sono 21 giorni di prognosi, siamo tranquilli che non viene arrestato. E se viene fatto nei giorni successivi. È troppo bello dire quello che spesso viene detto quando poi non richiama assolutamente la realtà. Allora denunciamo nel momento in cui possiamo farlo. Altrimenti studiamo un piano, sicuramente dobbiamo chiedere aiuto. Questo, ecco, io più che denunciare, direi alle donne di chiedere aiuto, di farsi aiutare, perché questo è un passo notevole. E poi sicuramente si troveranno le strade giuste. La Convenzione di Istanbul, si parla di centri antiviolenza che non vengono, ma più che servizi, diciamo che mancano proprio i fondi, soprattutto qui in Calabria, perché in molte regioni tutti questi fondi sono stati stanziati e vengono utilizzati. In Calabria non ho capito perché tutto questo ancora non succede.
Ci hanno messo 7 milioni.
Dove? In Calabria?
In Italia.
Ah sì?
L'ultima della...
in questi giorni si parla tanto.
Era giusto che oggi ci fosse questa...
Vabbè, certo, così come...
Bisogna dire se quella voce è spendibile.
Bisogna dire le cose come sono. E così come non più di 15 giorni fa... Ditemi se allungo troppo, però
noi le abbiamo interrotte.
Giusto, forse non più di 15 giorni fa abbiamo firmato finalmente il protocollo d'intesa, il codice rosa, il percorso rosa, che è stato appunto promosso dalla commissione pari opportunità. comunità della provincia di Catanzaro insieme al prefetto Latella, dove sono state appunto inserite anche la nostra associazione, ne fa parte, tutti gli enti sia pubblici che privati, quindi istituzioni che in qualche modo operano appunto nel settore della violenza. Speriamo che vada, noi abbiamo firmato il protocollo d'intesa, ma spero con tutto il cuore che effettivamente venga portato a termine, perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di queste cose finché poi non vengono messe in pratica. E per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda i fondi, secondo me è bene anche spenderli bene questi soldi. Non si tratta solo di chiedere fondi perché con i fondi facciamo chissà che cosa, è importante spenderli bene. Si parla spesso di centri antiviolenza, ma voi mi spiegate perché nel momento in cui avviene una violenza deve essere la donna ad essere allontanata dal proprio domicilio, dai propri effetti, si deve portare i figli nelle case di accoglienza, quando in realtà dovrebbe essere l'uomo ad andarsene. Quindi sì, benvengano i centri di accoglienza, perché purtroppo sono anche insufficienti rispetto al numero delle richieste che ci sono, però io credo che i nostri obiettivi debbano essere diversi, insomma, e quindi c'è l'importanza che la giustizia funzioni e dobbiamo fare riferimento proprio alla Convenzione di Istanbul e alle 3P della Convenzione di Istanbul, che sono prevenzione, protezione e punizione. Quindi se ci basiamo su questi tre punti probabilmente forse qualche risultato lo otteniamo. Mi voglio poi collegare un secondo al problema lavorativo. Anche il mobbing è una forma di violenza. E sono stata io tra quelli che ha voluto promuovere, diciamo, questa problematica all'interno dell'Ordine degli Assistenti Sociali, proprio in seguito alle tante richieste pervenute da parte dei colleghi. E io stessa ho organizzato un convegno, credo ci fosse qualcuno della CGIL, e lo scorso luglio appunto abbiamo fatto questo convegno sul mobbing qui a Catanzaro, e tra l'altro abbiamo preannunciato lo sportello antimobbing, e non solo da parte delle donne, anche da parte degli uomini, perché è giusto dire che la violenza non viene effettuata solo sulle donne. E anche noi come associazione, per quanto il progetto si chiami SS Starte Donna, devo dire che aiutiamo anche gli uomini, perché non è che cioè tutti gli uomini sono violenti, e a differenza degli altri centri antiviolenza, nel nostro appunto ci sono uomini che collaborano, e questo perché chiaramente vogliamo dare fiducia agli uomini, e quindi ripeto, fortunatamente non sono tutti uguali, e quindi vogliamo fare appunto, non vogliamo fare questa distinzione. Ho perso il filo, so per dirvi qualcosa. Ah sì, ecco, in merito al nostro progetto ci tenevo a dire che è nato nel 2011 e che abbiamo fatto volontariato fino a un anno fa. Volontariato non con rimborsi spese, perché quando si parla di volontariato poi in realtà ci sono comunque dei rimborsi che vanno ai volontari, no? Noi ci abbiamo messo soldi proprio di tasca nostra, relativamente a telefono, benzina e via dicendo. Il progetto poi finalmente un anno fa c'è stato finanziato dall'8 per mille della Tavola Valdese, per cui ci hanno dato questo finanziamento, e adesso grazie a questo siamo riusciti comunque ad avere dei rimborsi spesa per tutto quest'anno, e ce l'hanno rifinanziato quest'anno, per cui dovremmo continuare in questo modo. E credo di aver detto tutto, se ci sono delle domande sono qui a rispondere volentieri. Grazie.
Presidente, te lo dico questo numero? Questo numero verde, diciamo, no? Qual è il numero verde dell'associazione?
Sì, divulghiamo. Non ricordo neanche il mio a memoria.
Divulghiamo.
Comunque ho portato delle brochure, così potete magari visionare direttamente. Il numero riguarda Catanzaro, se non altro nel progetto, ma in realtà non è così, perché noi siamo arrivate fino al Vibo e siamo intervenute. È chiaro che quando si parla di posti più distanti non possiamo essere presenti nell'immediatezza, però sicuramente supportiamo se non altro con un nostro sostegno immediato dal punto di vista dell'ascolto, ma ci richiamo sul posto. Però la prima cosa che diciamo, signora, chiami subito il 113, perché finché arriviamo noi, insomma, potrebbe succedere qualcosa. Allora, il numero è 800-642-882, 24 ore non stop, e se essa sta a tenere.
Grazie a Maria Grazia Muri, che ha ripetuto più volte nel suo intervento la donna che si ritrova sola, se non ci fossero queste donne, queste persone di buona volontà, il senso di solitudine è un secondo pugno buttato in faccia alla donna che subisce violenza, quindi credo che meriti un applauso, insomma un ringraziamento collettivo. Lei, a nome di tutte le associazioni, di tutte i centri che in Calabria si impegnano senza nulla a pretendere a difendere le persone in difficoltà. Bene, Dulcis in fondo, l'unico maschietto del tavolo, che è Marco Marchese, che nella vita fa il bancario, quindi si occupa di valori. Assicurativo, va bene, si occupa di valori materiali, però ha una grande passione per i beni immateriali, vero? Perché è componente dell'osservatorio sulle pari opportunità all'interno della CGIL, perché come dicevo prima, il concetto di rispetto, di tolleranza, di non violenza lo possiamo declinare nel caso più macroscopico al femminile, però può essere declinato in molte altre accezioni. Per tutti i soggetti, non usiamo la parola normale, perché normale dobbiamo prendere per buona la definizione di uomo, bianco, occidentale, cattolico preferibilmente, eterosessuale ovviamente, di buona istruzione, quindi parliamo di soggetti più fragili. Cosa vedi dal tuo osservatorio, Marco?
Allora, dall'osservatorio, giustamente essendo un osservatorio, si vedono tante cose. Ad esempio, reggendo la responsabilità di questo osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, ci stiamo sforzando di cambiare il paradigma per cui abbiamo bandito la parola normale, poi non si sa mai, voglio dire, chi codifica, chi decide che cosa è normale e che cosa no. Quindi noi abbiamo cambiato il paradigma e non parliamo mai di normalità, ma parliamo di varietà umana, un concetto diciamo profondamente diverso e molto più inclusivo. Io mi ricordo 2 anni fa, proprio oggi, davanti a Piazza Prefettura, eravamo insomma riuniti, ho fatto questa manifestazione. E l'osservatorio portò un contributo in termini di monitoraggio della stampa locale, quindi abbiamo monitorato 3 quotidiani locali per un periodo di 3 mesi, quindi ci siamo preoccupati insomma di questa cosa qui, per vedere cosa emergeva sulla stampa locale in termini di violenza sulle donne. E poi abbiamo avuto l'opportunità di leggere brevemente una minima parte delle oltre 100 notizie che sono apparsi su questi 3 quotidiani locali di violenze sulle donne di tutti i tipi. Sono partiti, voglio dire, dal fatto di Corigliano, voglio dire, bruttissimo, esatto, dall'omicidio di Fabiana, fino alla violenza domestica, allo stalking, al mobbing, tutto quanto il resto. Ce ne abbiamo raccolto oltre 100 in 3 mesi. Pensate un po' che cosa succede, perché quello che arriva sulla stampa non è altro che poi la punta dell'iceberg, è quello che si sa. Pensate un po' che cosa succede nella sacra famiglia di questa, voglio dire, povera Italia, dove la famiglia è più descritta, voglio dire, in stile mulino bianco, quando invece sappiamo che è afflitta da tantissimi problemi. Al di là di questo qua, la situazione poi dopo non è cambiata da 2 anni a questa parte. Noi assistiamo a premi giornali, che sia un quotidiano locale, che sia un quotidiano nazionale, tutti i giorni troviamo notizie, sempre quella famosa punta dell'iceberg, per cui ci dovremmo rendere conto di quanto sia grave il problema nel nostro paese, che è anche un problema che tocca profondamente nella cultura. Giusto stamattina sentivo un po' quelle che sono, quella che è la nuova trasformazione, ad esempio, visto che parliamo di informazione della RAI, no? E mi ha catturato diciamo, l'attenzione un po' questo inizio di nuovo corso per la RAI, il nuovo presidente, il nuovo consiglio d'amministrazione, e l'informazione in questo campo, voglio dire, è importante, no? E c'è una piccola buona notizia, cioè, la RAI nelle proprie linee guida che ha presentato la commissione di vigilanza ha deciso di togliere, di bandire la pubblicità sui canali per i canali dedicati a bambini e ragazzi. Questa è una buona notizia, no? Anche perché poi con la pubblicità sui bambini sappiamo, insomma, tutte le speculazioni da parte dell'industria che vengono fatte. Questo nuovo corso però non è sufficiente, perché nonostante ci sia l'informazione, nonostante ci sia l'approfondimento, cioè l'informazione poi è un po' borderline, no? In Italia si riescono a creare le emergenze addirittura sul morso del cane e si trascurano, voglio dire, tante cose macroscopiche, e ad esempio su stalking, violenza sulle donne e via discorrendo, se ne parla ma non in modo organico, se ne parla sempre quando siamo presi dalla notizia, vale a dire quando c'è una persona che ci ha rimesso la vita sostanzialmente, oppure quando ci sono dei fatti veramente brutti. Non c'è quella cultura, no? Un cambiamento di cultura avviene attraverso la famosa tecnica della goccia. Io ne parlo un po', ma ne parlo tutti i santissimi giorni se voglio tenere la barra dritta e arrivare, diciamo, dritto ad un obiettivo. Voglio parlare brevemente del nostro paese. Beh, lo sappiamo bene, il nostro paese non è un paese tagliato per donne nel modo più assoluto, cioè, ma se partiamo già dai livelli di assistenza, no? Da come è strutturata proprio l'assistenza sociosanitaria nel nostro paese, è assolutamente devastante, perché l'abbiamo delegata a pie pari alle donne, alle quali abbiamo addossato due compiti assolutamente importanti, che la cura dei figli, l'assistenza delle persone anziane, l'assistenza dei portatori di handicap, e allo stesso tempo abbiamo privato tutta questa fascia di cittadine di pari opportunità, perché non esiste, cioè non esiste organicamente l'assistenza. Cioè, provate ad immaginare che cosa accade nelle famiglie con i livelli di assistenza che abbiamo scarsissimi, cosa accade nelle famiglie dove c'è un portatore di handicap e la stragrande maggioranza della volte la cura di queste persone sono demandate proprio alle donne, e quindi non solo non assistiamo le famiglie, non assistiamo queste persone che in termini loro di pari opportunità sono praticamente azzerate, ma in più priviamo le donne che devono occuparsi di questi servizi qui delle pari opportunità, perché non possono lavorare, perché non possono avere le opportunità che, diciamo, hanno tutti gli altri. E poi siamo anche un paese, voglio dire, disattento, no? Voglio dare un brevissimo sguardo all'estero. Cioè, se parliamo di mutilazioni genitali femminili, è stata una battaglia che ci sono voluti 25 anni per avere qualche cosa di organico e di sostanziale, e a macchia di leopardo paesi, per esempio, come l'Egitto, si sono fatti dei passi avanti, dove la condizione della donna è assolutamente drammatica, però in termini di mutilazione genitale femminile qualcosa si sta muovendo, ma noi abbiamo milioni di donne che subiscono queste pratiche e ancora oggi, voglio dire, in Italia. O pensiamo ad esempio ad un paese, e non lo cito a caso, l'Arabia Saudita, dove magari ha fatto tantissima simpatia, che ne so, magari a chi è andato all'Expo, e poi ci ritroviamo un paese dove alle donne viene proibito di guidare l'automobile. Cioè, in Arabia Saudita le donne sono private del diritto di guidare l'automobile. Cioè, concettualmente faccio veramente fatica ad arrivarci, no? Perché ho detto siamo un paese disattento? Perché poi, vedete un po' la bizzarria, no? La disattenzione o la malafede di alcune istituzioni. Noi ci ritroviamo l'Arabia Saudita in sede ONU, alla presidenza della Commissione Diritti Umani. Scusate, qualcosa non mi torna. C'è un paese dove c'è la pena di morte, un paese dove si può condannare a morte per decapitazione, esposizione, squartamento ed esposizione del corpo, un diciottenne che ha commesso un presunto reato di opinione quando era minorenne. È un paese dove accade, diciamo, che le donne non possono guidare l'automobile, no? Con delle motivazioni.
Per la
dopo...
tua bella Svizzera gli chiudono dentro.
Scusa Giovanni. Cioè, voglio dire, come si fa a dare la presidenza di una commissione ONU ad un paese come questo? E poi dico la disattenzione anche italiana, perché ad esempio questo è stato sventato, questo rischio, no? Il recente Salone del Libro di Torino, voglio dire, c'è un po' una delle culle della cultura italiana in termini di iniziative che si fanno tutti gli anni, la disattenzione, cioè al Salone del Libro di Torino l'ospite d'onore quest'anno chi doveva essere? L'Arabia Saudita, cioè anche questo qui assolutamente non torna. Disattenzione, però tante volte anche un bel po' di malafede. Voglio chiudere parlandovi un po' di un'esperienza mia personale. Io ho 45 anni e quest'anno festeggio, ci stavo pensando l'altro giorno, 30 anni di associazione, ho cominciato a 15 anni, quindi 30 anni di associazionismo, attività politica, eccetera. E in questi 30 anni, solo 5 anni fa, ho cambiato idea e non ho nessun problema, diciamo, ad ammetterlo, perché per 25 anni sono stato un acerrimo nemico di quelle che, parola bruttissima, le quote rosa. Noi qui in ambito di CGL si parla di quote di parità piuttosto che quote antidiscriminatorie, poi impropriamente dette quote rosa. E io per 25 anni sono stato assolutamente contrario, ma non per maschilismo, forse perché ho vissuto molto, voglio dire, ambienti liberali dove forse il problema proprio non si poneva, comunque le pari opportunità, ho avuto la fortuna di frequentare ambienti dove comunque le pari opportunità si sono assolutamente sempre date, per me non è stato mai un problema, e quindi ogni volta sentivo parlare di quota rosa, voglio dire, veniva un po' il prurito, l'allergia, ero sempre contro, eccetera eccetera. Perché 5 anni fa ho cambiato idea? Perché sono entrato in questa organizzazione, la CGL, e mi sono reso conto di una cosa: non è tanto il discorso della quota rosa, ma in un paese culturalmente così arretrato, le organizzazioni, piccole o grandi che siano, secondo me, hanno il dovere di fare questo sforzo. E ho trovato assolutamente, cioè questa è la migliore, da questo punto di vista, la migliore organizzazione dove mi sono potuto trovare e dove ho avuto l'opportunità di operare. Perché la cultura si fa anche così, spingendo questo concetto. Allora, quando dobbiamo comporre, voglio dire, tutti gli organismi e quindi le quote di parità e le quote antidiscriminatorie, voglio dire, cioè, ci creano oggettivamente dei problemi, no? Dei problemi, perché bisogna fare attenzione a tutta una serie di norme e di regole, mentre all'esterno, perlomeno fino a 5 anni fa, questa cosa mi creava fastidio, adesso invece mi fa pensare che mi trovo nella migliore organizzazione da questo punto di vista in cui mi potevo trovare. E vi ringrazio.
Bene, a questo punto la parola passa a voi, se qualcuno vuole intervenire, esprimere delle riflessioni o interloquire con qualcuno dei presenti. Prego. Per comodità è meglio quel...
Perché Maria ci ha... tirato in causa della discussione, anche perché condivido quello che avete detto. Io, essendo il segretario della FIRCAMS, devo determinare una categoria femminile, perché il 70% di questa categoria è donna.
Sempre una minoranza,
ma devo dire che abbiamo fatto dei passi avanti rispetto ai ritardi che voi avete denunciato, decisorio. Parlo solo esclusivamente dell'aspetto sindacale, quindi dell'aspetto sociale che avete valutato, con le violenze e quant'altro, condivido, si sottoscrive. Poi non siamo un paese che tratta bene le donne, siamo un paese maschilista. Noi abbiamo una cultura maschilista fin dalla nascita, quindi, ed è strano, perché è un paese che si definisce cattolico, che dovrebbe tutelare, chi tutela di più la famiglia, chi governa la famiglia, chi fa della donna, nella Bibbia si dice l'angelo della casa, oppure si dice che deve tutelare l'insieme, l'unità della famiglia. Noi non lo siamo in questo paese, e non lo siamo non solo per le questioni che avete citato voi, non lo siamo per tanti aspetti. Nel mondo del lavoro noi non lo siamo di sicuro, ma vi sembrerà strano, ma il problema più grosso che ha un'organizzazione come la CGIL nel tutelare le donne sta quando ci sediamo ai tavoli dei rinnovi contrattuali. Da lì, io parlo di questo pezzo della legge, lì vediamo il vero volto di una società che è contraddittoria, perché noi stiamo facendo una grande battaglia come FIC e come CGIL, che è quello di declinare all'interno dei contratti i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questo è un concetto che non passa soprattutto in quelle associazioni datoriali che si richiamano a un'area cattolica, quindi la contraddizione tra il dire e il fare. Tempi di vita e tempi di lavoro è una cosa che sta declinando adesso il Papa, e il Papa la sta declinando parlando il sindacalese, perché quando parla della questione della tutela della maternità, noi siamo la categoria che più subisce le angherie datoriali delle ragazze che dovrebbero avere un figlio o che vorrebbero avere un figlio, e che quando fanno i colloqui la prima cosa che gli chiedono è se sono fidanzate o se hanno l'idea di avere un figlio, perché lì arriva la scure dello stop al prosieguo contrattuale. Tempi di vita e tempi di lavoro sta nella questione degli orari. Allora la CGIL sta facendo una battaglia, la Vilca sta facendo una battaglia per la chiusura dei supermercati, uso questo esempio ma ce ne stanno altri, di domenica, nei giorni festivi. Non c'è una legislazione al femminile in questo paese, la tutela della famiglia avviene non solo perché si assistono gli anziani, gli handicappati, ma perché si assiste la famiglia, perché una lavoratrice lavora tre volte, a casa e nel lavoro. Quando noi diciamo no al lavoro domenicale, non lo decliniamo solo perché manca e si vuole togliere la maggiorazione di quel lavoro, ma perché questo paese non garantisce quello che dovrebbe garantire. Cioè, se una commessa è costretta a lavorare, prima lavorava fino alle 20 di sera, adesso la grande distribuzione ha praticamente nelle norme contrattuali l'apertura H24. Allora la domanda che abbiamo posto noi a Federal Distribuzione era: i tempi di vita e di lavoro e il rispetto delle donne nell'apertura di Federal Distribuzione? Noi ancora non ci siamo seduti al tavolo di Federal Distribuzione. Ci propone l'apertura H24, una donna a mezzanotte lavora, inizia il turno a mezzanotte. Chi gli assiste il figlio? La domenica, chi li guarda? Quali asili nidi sono aperti? Quali servizi hanno? Ecco, lo sforzo che ha fatto la CGIL nelle politiche contrattuali sta di aver intanto qualificato anche i temi di assistenza. Adesso il permesso per assistenza al neonato lo può prendere anche il marito. È stata una grande battaglia, prima non si capiva, non si recepiva questa cosa, proprio perché dobbiamo ripartire anche questi tempi. L'altra grande questione è la sanità. Io sto arrivando da Napoli, per la prima volta abbiamo, oggi è stato ufficializzato, abbiamo fatto l'assistenza, il fondo di assistenza integrativa per gli addetti alle pulizie e molti servizi. E per la prima volta, siccome questo fondo è finanziato integralmente dalle aziende, va bene, si riconosce, visto che non possiamo dare l'assistenza ai familiari, si riconosce comunque una tutela al neonato, che pur non essendo lavoratore, quindi, ha comunque una tutela al neonato, l'assistenza sanitaria e quant'altro. Sono battaglie che servono anche e soprattutto alla donna, ma servono per parificare una questione del diritto e di fare un welfare contrattuale. Le impostazioni che noi diamo nella contrattazione e questa cultura che noi dovremmo avere all'interno del sindacato serve per cambiare il nostro modo di fare. Maria ha raccontato un fatto che mi vede coinvolto in prima persona. Quando è arrivata Maria al CGL, io ero segretario della FICCA, era venuta per un'avvertenza e io non l'ho fatta più andare via, e adesso è segretaria regionale. Certo, noi abbiamo sbagliato, noi abbiamo una cultura che non tiene conto delle donne, ma anche delle donne che abbiamo a casa non le tiene conto. Cioè noi uomini facciamo violenza anche a chi abbiamo a casa, perché ci vede solo alle 21 di sera, non abbiamo i tempi che rispettano anche la donna che sta dall'altra parte, non abbiamo la cultura. E se uno dice alle 20 di sera chiudiamo la riunione, questo è un vagabondo, questo se ne vuole andare, questo è il concetto maschilista dei tempi di vita e tempi di lavoro. Ecco, questa è una battaglia che dovremmo fare nelle nuove generazioni per far sì che l'organizzazione di cui parla lui e di cui io da 30 anni ne faccio parte è un'organizzazione che dovremmo cambiare anche da questo versante. Lo stiamo facendo dalle politiche contrattuali, dobbiamo farle anche al nostro interno, perché io che nella mia categoria ho 4 segretarie donne, perché anche il segretario generale della mia categoria è donna, e noi da quando c'era Franco Martini segretario generale abbiamo deciso all'unanimità che la maggioranza del direttivo della FICCA deve essere donne, fatta dei donne. Quindi noi abbiamo la quota celeste, non la quota rosa, per dirla in termini diciamo di quote, però è una rappresentazione di un mondo che sindacalmente volevo rappresentare anche non solo a livello della contrattazione, ma al modo nostro di operare. Il problema vero è anche che il Parlamento non tiene conto di questo mondo femminile. Oggi la Camusso dice la ripresa parte dalle donne e non è un caso, perché noi quando andiamo a fare il raffronto fra occupati e disoccupati, la forbice tra occupazione maschile e occupazione femminile è troppo ampia ancora, non riusciamo a racchiuderla e manco ad avvicinarla, e questo è un altro problema di che l'Italia ancora non si rende conto di questo problema.
Ma gliela posso fare una domanda?
Sì.
Allora, vediamo. Anziché, cioè questo è il mio pensiero, perché poi nel momento in cui si esprimono delle opinioni è perché in un certo senso ci si immedesima, no? Ora io vado a fare la spesa di domenica, perché durante tutta la settimana sono impegnata, cioè io so quando esco la mattina e non so quando rientro la sera, insomma. Anziché proporre la chiusura dei supermercati di domenica, perché invece non si va a vigilare sui lavoratori dei supermercati che lavorano 12 ore al giorno, anziché fare metà turno ad esempio, e invece continuare a garantire i servizi, così come fanno gli infermieri? Cioè, non può fare il discorso, dice vabbè lei toglie la mamma ad un bambino di notte, perché di notte deve stare al supermercato, ma anche gli infermieri, anche i medici, ci sono tante persone, quindi dovrebbe essere un discorso.
La domanda, che è pertinente, io,
tra perché l'altro, il supermercato, cioè se lo, mi scusi, se il lavoratore viene retribuito per quello che faccio, se io lavoro e ho il mio giorno di riposo, oggi mi tocca la domenica come tocca al medico e l'altra domenica invece lavoro, qual è il problema? Cioè non capisco io.
Il problema è proprio qui, perché quando si fa la contrattazione, tra l'altro ha fatto 2 esempi che mi toccano da vicino, perché io ho un figlio che è infermiere professionale, quindi so che significa reperibilità eccetera. Quando si va a trattare con la controparte, noi ci poniamo il problema dell'apertura per agevolare alcune fasce di utenza. E quando noi chiediamo due questioni, una, in alcuni grandi gruppi l'abbiamo ottenuta, per esempio le NURS, gli asili nido all'interno dei punti di lavoro. Ma non tutti recepiscono queste idee.
Ma quello dovrebbe essere.
La seconda questione.
Scusa, volevo aggiungere una cosa molto semplice. Cioè, il problema però è di fondo. Io mi trovo molto d'accordo col discorso che secondo me. Cioè, è un non problema il discorso semplice. Non un problema. È diverso il problema. È altro il problema se dobbiamo tenere i supermercati o gli ipermercati aperti domenica. Qui il problema è di fondo, e il problema di fondo sta che non sta scritto su nessuna pietra che la cura della famiglia deve essere demandata solo ed esclusivamente alle donne, quindi per questa ragione, e per questa ragione dobbiamo plasmare altre cose. Il problema, no, scusa, permettimi di. Il problema è culturale di fondo. Uno, non c'è scritto da nessuna parte che le donne debbano per forza fare quelle cose. Quindi questo ci fa capire che non c'è bisogno di una legislazione di favore per le donne, ma abbiamo bisogno di una legislazione che conceda pari opportunità, i famosi servizi di cui tu nel tuo intervento parlavi. Perché non è il problema che una donna in ambito familiare non possa fare il turno alle 9 di sera perché alle 9 di sera magari è disdicevole, non è questo il punto sono i servizi e concedere pari opportunità a donne e a uomini, dare la possibilità e soprattutto cambiare la cultura di un paese maschilista che pensa che le donne abbiano e debbano avere la sola propensione alla cura della famiglia, delle persone anziane e dei portatori di handicap, quando non è così. Questo è il punto. Quindi attenzione, attenzione, voglio dire, no, perché poi alcune volte altrimenti si rischia che la toppa è peggio del buco.
Mi corre l'obbligo perché mi
ha semplicemente dato un assist per tirare fuori un altro argomento, solo che i tempi stringono purtroppo.
Mi rendo conto che
sempre la coda finale, quella più interessante.
Mi rendo conto che non sono stato felice nella discussione. Io ho cercato di darvi un segnale di quello che abbiamo fatto e vi ho fatto un solo esempio, cioè parlando dell'assistenza al bambino da parte del genitore. Credevo che questo era un esempio bastevole per dirvi che contrattualmente noi abbiamo ottenuto questa parità di trattamento tra uomo e donna. È chiaro che non vi posso raccontare tutta la piattaforma, ma perché l'IKEA a me mi consente, parlo dell'IKEA, di avere l'asilo nido dentro, perché l'IKEA
i servizi, ma non dobbiamo chiudere l'IKEA di domenica.
Sì, di domenica.
Scusate un attimo, il concetto non è se si chiude di domenica. La domenica io credo che andrebbero portati i figli anziché al supermercato, nei musei, all'aria aperta e quant'altro, e non a fare la spesa per me, per un concetto. Ma questa è la mia visione, perché ritengo che la spesa uno la può fare. Siccome il concetto è che tu la domenica la stai trasformando, e di questo non si vuole parlare in questo paese, la domenica la si vuole passare come lavoro ordinario, e noi non siamo d'accordo che è lavoro ordinario, ma proprio per le difficoltà che ha il dipendente del supermercato, perché non è ordinario quel lavoro. La domenica le lavoratrici del settore terziario in Calabria non hanno il trasporto pubblico. In Calabria le
domeniche.
Esatto, questi
sono i problemi da risolvere. Non si risolve chiudendo i supermercati.
Ma non è questione di chiudere i supermercati. Il problema è di sapere che il lavoro domenicale va trattato contrattualmente per una specificità che ha, e di questo dobbiamo discutere. Ma io qui mi trovo di fronte, voi siete in rappresentanza, a me sembra di parlare a Federal Distribuzione stasera, che voi non partite dal presupposto che una donna ha dei diritti contrattuali, che voi non riconoscete. Noi partiamo di un altro presupposto: si può lavorare di domenica? Sì, e noi abbiamo detto
lavoriamo di domenica, però le condizioni esatto. del lavoro domenica sono diverse.
Esatto. Ma
su questo abbiamo trovato il muro, su questo non siamo rimasti. Non perché noi non vogliamo il lavoro domenicale, lo vogliamo, però dando quelle garanzie e assistenze che oggi vedono in Italia non hanno, ce l'hanno solo pochissime realtà. E quindi è la battaglia che noi come CGIL stiamo facendo.
Visto che dobbiamo chiudere in corre d'obbligo, visto che il dibattito chiaramente quando si aprono alcuni argomenti sono doverosi, quindi in corre d'obbligo intervenire rispetto alla cosa, e poi volevo dare un dato visto che si parla. Allora, è chiaro che dal punto di vista dell'organizzazione sindacale la tutela del lavoro femminile è una cosa che ci siamo posti come obiettivo, ma a prescindere dalla categoria, le categorie degli infermieri, non ci rendiamo conto che ci sono anche donne che lavorano in altri settori e che hanno difficoltà. E siamo tutti, concordiamo tutti, siamo tutti d'accordo che il principio è dotare questo paese di strutture che siano in grado di garantire l'effettiva parità. Perché il problema reale, e credo che la discussione, se no poi altrimenti spostiamo l'asse, la vera discussione è che si è avanzata su un'eccessiva liberalizzazione in un settore non consentendo la stessa liberalizzazione su altri. È chiaro che si crea un disequilibrio, perché quando io metto un paese e l'aspetto della liberalizzazione la guardiamo solo nell'apertura dei centri commerciali, nell'apertura di alcune attività, nella liberalizzazione che fra poco supereranno i bancari perché saranno costretti a tenere il trend e rispondere alle esigenze della clientela ad un orario continuato, si trascura che in tutti questi luoghi di lavoro, che sia un centro commerciale, che sia un istituto bancario, che sia un ospedale, che sia, ci lavorano delle donne che poi possiamo dire che dal punto di vista accademico la discussione della parità è, ma nelle regioni del sud è demandata esclusivamente alla donna la cura e l'assistenza della famiglia, e ve la dice una donna di cui penso che non ha questo problema, perché discutevamo con la giornalista, io appartengo a quella categoria in cui per fortuna ho una figlia femmina, non un figlio maschio, ma l'avrei educato allo stesso modo, chi arriva prima fa, perché se lavoriamo tutti, quindi questa è la condizione. Ma il problema non è chi arriva prima fa, è che proprio culturalmente è demandata alla donna la gestione della famiglia, perché se io in questa sala c'è una donna che mi dice che non si preoccupa di aprire la dispensa di casa sua e di vedere se manca qualcosa perché la fa un uomo, ritengo che anche io, che mi sento eccessivamente posta dall'altro versante, non funziona così. Allora il problema che noi dobbiamo, le sinergie che noi con queste iniziative, comunque partendo da un argomento che dobbiamo creare, è il ruolo della donna, è creare che questo paese abbia sistemi di servizi che consentano alla donna di dare la possibilità di avere un proprio sviluppo di carriera e di professionalità, la propria dignità. Questo è il reale problema. Quello che volevo dare, dato che andate per dire al compagno che fa delle pari opportunità e parlare dei servizi, lo dico anche alla dottoressa che segue gli assistenti sociali, noi abbiamo un paradosso. La Calabria è rientrata nelle cinque regioni ad obiettivo del ministro Barca sui piani di azione e coesione. Signori, io ieri sono andata alla riunione dei comuni dei sindaci e noi avremo il problema al 31 dicembre, e questa è una cosa che non si può accettare e che la CGIL non accetta da questo punto di vista. Noi rischiamo di perdere 470 milioni da spendere in servizi socioassistenziali, quello che diceva il compagno prima, consentendo a tante donne di poter andare a lavorare, perché il vero problema di queste, delle regioni del sud e delle donne è che non possono realizzare, perché la cultura nasce dalla scolarizzazione, sono i primi che abbandonano il mondo dell'università, sono quelli che, non, che prendono una laurea ma non la utilizzano, sono quelli praticamente che rinunciano per prima all'attività lavorativa, se vogliono un figlio devono rinunciare all'attività lavorativa, subiscono violenze perché se voglio fare carriera devo stare subito al capo di turno perché le sue avanze devono essere accettate, perché se non le accetto rischio di essere messa in coda, ma anche rispetto al mio collega più cretino, perché questa è la condizione vera che viviamo. Allora, 470 milioni di euro, quindi rendetevi conto della somma, rischiano di non essere utilizzati in servizi socioassistenziali per l'incapacità dei nostri comuni di demandare di costruire un progetto. Questa è la discussione vera che si deve fare in questa regione. No, ma a prescindere, guarda, le dico, a prescindere dal sesso, io credo che noi tutti dovremmo fare una battaglia perché si debba qualificare, se no altrimenti facciamo discussioni accademiche. Se io
ci limitiamo a dire, se oggi è una bella iniziativa, bellissima, poi quello che seguiranno altre, e si parla, ce lo diciamo da di noi, il problema è che da questa riunione deve uscire il vero problema, dobbiamo creare piattaforme. Io quando sono andata alla riunione sono stata una di quelle che mi sono resa da subito disponibile, anzi ho fatto una discussione piuttosto animata rispetto secondo me come si doveva concepire, ma dobbiamo creare una piattaforma che sia in grado di mettere insieme reali, condizioni reali che consentono davvero alla donna di uscire di questa condizione di ombra che ha e dargli la possibilità. Poi voglio scegliere se io voglio andare a lavorare, non deve essere una condizione obbligata non doverlo andare a fare, oppure farlo e farlo alle condizioni dettate da altri. Questo è il vero problema. Allora, se ci sono i soldi, perché non costiamo tutta una battaglia? Perché non attenzioniamo? Perché mi dovete spiegare, noi come CGL dobbiamo andare a sollecitare i sindaci e dire non fate andare persi 470 milioni che non sono... Quando noi litighiamo, io credo che Valentino vada qui in comune a litigare per molto molto di meno rispetto a 470 milioni che possono essere distribuiti in queste regioni in servizi aggiuntivi a quelli che già la legislazione regionale dovrebbe garantire, questo è il presupposto. Noi abbiamo superato anche questa condizione dicendo che anche se non sono aggiuntivi, che siano, come si dice, sostitutivi a quelli ordinari, ma che questi soldi si spendono. Allora io dico al compagno delle varie opportunità, mettiamoci tutti insieme, lo dico anche alle associazioni, perché io vedo che principalmente dovrebbe essere pubblico il servizio, perché deve essere universale, ma ben venga, ringraziamo che ci siano le associazioni che si sostituiscono a quello che il pubblico non fa, però mettiamoci tutti insieme e facciamo in modo che ognuno per le proprie competenze, ognuno per la propria istituzione, ognuno per quello che può, possa davvero tirare fuori la donna da questa condizione di disagio e di opera. Grazie.
Grazie a tutti e l'invito a Giuseppe Valentino di creare un altro spazio, perché come vedi gli argomenti e la voglia di partecipare c'è tutta. Grazie.